Allora la nostra riflessione continua ritornando un momento al profeta Geremia. Avevamo detto che a un certo punto Geremia, al capitolo settimo del suo libro, interviene denunciando la situazione religiosa del popolo di Israele. Continuano a frequentare il Tempio, ma di fatto non vivono quello che Dio ha indicato come cammino della vita. Non vivono un rapporto autentico con gli altri e con Dio stesso. Se vi ricordate, c'era quella frase che riprenderà anche Gesù: avete ridotto il Tempio una spelonca di ladri. Vi ricordate che Gesù, quando arriva a Gerusalemme, proprio prima del processo e della condanna, denuncia questo coso qua. Quindi la religione che serve quasi da copertura a un comportamento che è contrario a quello che Dio desidera. Ora, in questo intervento, a un certo punto, andiamo un po' avanti, Geremia dice... Dice il Signore: aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne. Come dire, fate pure tutti i vostri riti, il vostro culto. Io però non parlai né diedi ordini sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li feci uscire dal paese d'Egitto. Quindi all'inizio l'evento fondatore, la liberazione dalla schiavitù, il cammino verso la libertà, quello che Dio aveva detto, ve lo dirà, non era di dargli sacrifici. Ma invece dice, ordinai loro, ascoltate la mia voce, e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi indicherò perché siate felici. Quelle che sono le parole che poi dà al Sinai, dove indica il cammino della giustizia e della verità. Quindi già queste espressioni qua sono molto importanti, perché dicono che in determinate circostanze si può vivere senza culto esplicito. Non ho ordinato, nel deserto non potevano, ma non si può vivere senza giustizia. Non si può vivere senza rispetto degli altri e di Dio. Questo è molto importante. E poi soprattutto quello che chiede è: ascoltate la mia voce. Se vi ricordate, l'altra volta siamo partiti da un versetto di Isaia al capitolo 30, in cui il profeta riportava uno slogan che girava tra la gente: diteci cose piacevoli, propinateci illusioni, se vi ricordate. Cioè la gente non vuole ascoltare una parola di verità, una parola che interroga, una parola che invita a guardare in profondità le cose e anche la complessità delle situazioni. Vuole le cose facili, le cose consolatorie. E i falsi profeti, vedevamo, sono quelli proprio che dicono quello che la gente vuole sentirsi dire. Allora anche qua dice: ascoltate. Cosa ascoltate? Non avete ascoltato. Dice: essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola, anzi procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio, e invece di rivolgersi verso di me mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, ma non mi hanno ascoltato. E notate questa espressione: da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto. Cioè, nella coscienza di Israele, quello che arriva a dire il profetismo, con i grandi profeti, gli ultimi, perché Geremia poi arriva all'esilio, al crollo, al disastro, quello che il profetismo arriva a dire, prende coscienza, è che il male, il cuore malvagio, il cuore predone, il cuore chiuso, non è il fatto di un momento o di alcuni. Tutti sono coinvolti, e si potrebbe dire in maniera strutturale, da quando siete usciti adesso. Qui in qualche modo si potrebbe trovare una radice di quello che poi la teologia ha chiamato il peccato originale, ma adesso questo non ci interessa. Però c'è questa profondità. Il cuore è malato, il cuore è predone, il cuore è ribelle, il cuore è ostinato. Il cuore nella mentalità biblica, che come sappiamo non è soltanto sede dei sentimenti, ma è il luogo dove maturano le decisioni di fondo, dove le persone orientano la propria vita. Allora questo cuore è bacato. Questa, diciamo, riflessione, Geremia la sviluppa in diversi punti. Sono tre soprattutto, brevemente, i primi due. Allora, al capitolo 6, versetto 7, aveva detto: come fluisce l'acqua da una sorgente, così da essa, Gerusalemme, ma che sta a indicare tutto il popolo, scorre l'iniquità. Violenza e oppressione vi risuonano. L'immagine è quella di una sorgente. Allora l'acqua di sorgente, l'acqua sorgiva è l'acqua buona, ma se la sorgente è bacata, caro, puoi fare niente, perché quando andavamo in montagna con il Pino Amigoni che guidava le cose, quando si arrivava all'acqua, allora si sporcava un po' l'acqua, però aspettavi un momento, l'acqua di sorgente è buona, si puliva. Ma se la sorgente è bacata, cosa fai? È un'immagine per dire che dall'interno, potremmo dire dal cuore di Israele, viene fuori il male. E allora? Questa è una prima immagine che dice la radicalità della situazione che si trova a vivere il popolo. Un'altra, un altro testo, al capitolo 13, il versetto 23. Può un etiope cambiare la pelle? Quando qui parlavano di etiope indicavano uno del Nord Africa, insomma. Può cambiare la pelle? O un leopardo le sue macchie? Non è che uno prende la spazzola, mi veniva la breccia, la spazzola, e riesce a togliere le macchie del leopardo. Può un etiope cambiare la pelle, un leopardo le sue macchie? Allo stesso modo potete fare il bene voi abituati a fare il male? Abituati vuol dire che il male è un habitus, è qualcosa di innato, un po' come le macchie per un leopardo. Anche questa immagine dice la radicalità di questa situazione di preda del male, della chiusura su se stessi, che il profeta mano a mano riconosce. Perché, detto tra parentesi, Geremia aveva partecipato al movimento deuteronomista nei primi anni della sua attività, che aveva cercato una riforma. Però a un certo punto ha preso coscienza il profeta e anche gli altri che questa riforma, che toccava esteriorità nelle istituzioni eccetera, non cambiava niente se non cambiava il cuore, ma il cuore è radicalmente malato. L'altro testo è all'inizio del capitolo 17, che è quello ancora più interessante. Il peccato di Giuda è scritto con stilo di ferro e inciso con punta di diamante sulla tavola del loro cuore. Che cosa sta dicendo? Parla della tavola del loro cuore. Perché che parlerà della tavola del cuore? Secondo voi? Riferimento a che cosa? È tavola della legge. Cioè qui il profeta mette a fuoco una contraddizione che ognuno si trova a vivere. Allora, l'alleanza con Dio e il cammino della vita indicato era scritto sulle tavole della legge, fuori. Per cui gli israeliti conoscevano qual era la strada per avere la felicità, per mantenere la libertà e farla crescere, quella libertà che avevano ricevuto in dono. Però poi le cose non funzionano, perché la storia concreta mostra che invece si crea divisione, appropriazione. Il vitello d'oro, vi ricordate, come segno dell'idolatria, del tradimento della relazione con Dio. Allora, qual è la contraddizione? Che fuori è scritta la Torah, la legge, l'insegnamento di Dio che indica il cammino della vita, ma dentro, sulla tavola del cuore, è scritto il peccato. Quindi, come dirà Paolo nella lettera ai Romani, vedo il bene che devo fare e poi faccio il male. Ma allora, questo è un momento di passaggio che in qualche modo, se uno è avvertito, se uno è in ricerca, se uno è onesto, a un certo punto deve riconoscere. Se notate, tutti i Vangeli, prima di presentare Gesù, presentano la figura di Giovanni il Battista, tutti. Giovanni il Battista è quello che prepara la venuta di Gesù. È fondamentalmente il Battista che riassume il messaggio decisivo dei profeti. Cosa dice? Dice due cose. Prima di tutto dice, confessate i peccati, riconoscete che avete le mani sporche, questa roba qua. Riconosci che, nonostante tutte le cose, poi di fatto anche tu sei in una certa direzione, sei compromesso. Quindi la prima condizione per cambiare è quella di riconoscere che uno ha bisogno. Vi ricordate il cieco nato? Gesù alla fine dice: se voi foste ciechi non avreste colpa, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Cioè, a dire, non abbiamo bisogno. Tanto è vero che dal Battista non andavano i farisei, perché loro ritenevano di essere a posto. Quindi la prima cosa non è tanto che uno ha fatto chissà che cosa o quell'altra, ma prendere coscienza di questa radicalità della difesa di se stessi. Non so come dire, che, ecco, questo è il punto. E questo è il gesto a cui chiama il Battista. Non puoi accettare e aprirti a Gesù se prima non hai ascoltato il Battista, che vuol dire ascoltare i profeti. E la storia dice questo. Ora, uno dice, vabbè, grazie, sì, dice questo, ma allora cosa facciamo? Siamo condannati a questa condizione? Allora è importante in questa chiave leggere un testo che conosciamo, credo, che è nel cuore del libro di Geremia e che parla proprio del futuro di speranza, di quello che Dio creerà. Al capitolo 31, i versetti 31-34. Quando dice: ecco, verranno giorni. Questa espressione "verranno giorni" è un'espressione che si trova nei profeti per indicare il tempo messianico, i tempi decisivi dell'intervento decisivo di Dio nella storia. Verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda, sappiamo che abbiamo i due regni, no? C'è la divisione, concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto benché io fossi il loro signore. Questa presa di coscienza, il tipo di alleanza, la prima, quella del Sinai, è destinata al fallimento, l'hanno infranta. E sappiamo che l'alleanza al Sinai sta o cade a seconda che i due contraenti rimangano fedeli agli impegni, Dio e Israele. Dio rimane fedele, ma Israele, che avrebbe l'impegno di osservare il Decalogo e la Torah, non lo fa. E quindi quella lì è finita. Ce ne vuole un'altra, un altro tipo di relazione con Dio, che è la nuova alleanza. Questo è l'unico testo nell'Antico Testamento che parla di nuova alleanza. Ecco, però adesso vediamo com'è. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora, abbiamo visto che soprattutto il capitolo 17 ha detto che sul cuore, sulla tavola del cuore, è scritto il peccato con stilo di ferro, con punta di diamante, cioè vuol dire in maniera indelebile. Qual è l'opera di Dio, la forza del cambiamento, quasi la nuova creazione, che scrive sul cuore la legge, legge intesa come insegnamento, per noi sarebbe quasi il Vangelo, la parola di vita. Questa è la novità radicale. Poi nella Bibbia si usano termini diversi, si usa Ezechiele al capitolo 36 parlerà di togliere il cuore di pietra e mettere un cuore di carne. Altre volte si dirà che l'uomo vecchio muore e nasce l'uomo nuovo. Sono diverse espressioni, ma per dire ugualmente una trasformazione che è l'opera di Dio ed è quello che poi annuncia come novità che viene con il Cristo Giovanni. Da una parte dice: abbiamo le mani sporche, venite e confessate, riconoscete. Ma dall'altra parte dice: viene uno dopo di me che è più forte di me. Come a dire, io cosa posso fare? Solo farvi prendere coscienza della situazione in cui vi trovate e del desiderio, l'attesa di un cambiamento. Di più non posso fare. Ma viene uno che è più forte di me. Io vi battezzo in acqua, un segno esteriore. Lui non ha lo Spirito Santo. La forza di Dio che entra nella profondità della persona e rende capaci di vivere dall'interno, potremmo dire la sorgente che era bacata viene risanata, di vivere la cosa di Dio. E questo è il vero miracolo. Vi ricordate nel Vangelo di Giovanni il dialogo di Gesù con Nicodemo? In verità ti dico, se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio, che è questa esigenza qua. E quello là dice: ma come è possibile, uno che è già avanti negli anni deve rientrare nel seno di sua madre? Sempre una interpretazione materialistica, letterale delle cose. E Gesù dice: tu sei maestro in Israele, hai studiato la scrittura e non sai queste cose. Ma che cosa hai capito? Come a dire che Dio è capace di fare quelle cose che noi riteniamo impossibili, perché l'obiezione di Natanaele è un po' la nostra. Come è possibile, noi che siamo inveterati, può uno vecchio, inveterati in un certo stile, cambiare, diventare persone nuove, tornare come i bambini nel senso di gente accogliente? Cioè, ma questo è il miracolo, non gli altri. Questa è la potenza di Dio e questo è quello che noi annunciamo a Natale. Partecipando alla morte e risurrezione di Cristo, anche noi siamo coinvolti in questo. È quello che è avvenuto nel battesimo. Tanto è vero che si fanno anche dei battesimi la notte di Pasqua. Quindi questi testi qua mi sembrano molto importanti per, diciamo così, sostenere un po' la nostra fede, la nostra cosa. Ancora qualche riflessione. Geremia poi nel suo libro mette in luce anche gli atteggiamenti, gli orientamenti di fondo da assumere nel momento in cui si è ancora incamminati verso la novità, nel momento in cui si è dentro la crisi, se vogliamo nel momento in cui sperimentiamo la durezza del nostro cuore, la resistenza del nostro o degli altri, eccetera. Che fare? Allora, al capitolo 29 di Geremia, viene riportata la lettera che lui scrive agli esiliati a Babilonia. Dobbiamo tenere presente, non so se l'avevamo già ricordato, che una prima deportazione della intelligenza, delle classi un po' più preparate, avvenne nel 597 da parte dei babilonesi. Non era ancora la distruzione della città e del tempio, poi però non ci fu apertura alle richieste di Babilonia e quindi l'esercito babilonese venne, distrusse la città e deportò tutti, o quasi tutti. Allora, siamo nel momento in cui Geremia è ancora a Gerusalemme con quelli che sono rimasti e scrive una lettera, capitolo 29, a quelli che si trovano già in esilio, che in qualche modo sono nella desolazione, che in qualche modo vivono il crollo, che in qualche modo prendono coscienza a quali risultati porta il cuore, che porta inciso il peccato. E dice loro che, possiamo leggere qualche versetto, dunque allora 29, dice loro dal versetto 4, così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti, prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie, scegliete moglie per i figli, maritate le figlie e costoro abbiano figli e figli. Lì moltiplicatevi e non diminuite, cercate il bene del paese in cui vi ho fatto deportare e pregate per esso il Signore, perché dal bene suo dipende il vostro. Cioè, invita a vivere l'esilio, a vivere questa condizione e a, potremmo dire, ad accettare di abitare l'esilio. Che sarebbe anche come dire accettare la crisi, le difficoltà che sono frutto anche delle nostre scelte, che sono frutto di una società che ha il cuore indurito, per poter preparare, attendere la novità che Dio comporterà, quella novità del cambiamento profondo e anche del ritorno poi nella terra promessa. E anche questo mi sembra molto importante, accettare l'esilio, accettare le conseguenze, non abbandonare la realtà. Notate che dice costruire case e piantare. Se vi ricordate quando avevamo visto la vocazione di Geremia al capitolo primo, ecco, Dio gli diceva che ti ho messo per abbattere, sradicare, per piantare e edificare. Quindi questa linea di attività, questa linea anche positiva, la deve vivere nella realtà in cui si trova, quindi nell'esilio. Accettare la fine di qualche cosa, perché è finito qualche cosa per loro. Noi oggi viviamo un momento di fine di esilio che è dovuto a tanti motivi, ma è dovuto anche alle nostre resistenze. Quindi guardare con speranza, fate figli e figlie. Che questo qua è un segno anche quello lì, che l'esilio è più forte della volontà di vita e della speranza. Questo è un primo testo che indica già un certo atteggiamento che deve assumere il popolo. L'altro testo riguarda invece la vicenda personale di Geremia, che è coinvolto nel disastro. Al capitolo 32, quando lui si trova imprigionato perché ha detto di non resistere ai babilonesi, di accettare le conseguenze del proprio peccato, e quando ormai i babilonesi stanno accerchiando la città, quindi ormai è sicuro che verranno e faranno terra bruciata, riceve l'ordine di comprare un campo. Capitolo 32. Che sembra una scemenza. Ormai la terra qui, perdiamo tutto, compra il campo. dobbiamo ricordare l'importanza per gli ebrei di avere un pezzo di terra in Israele come segno di appartenenza al popolo e di speranza nel futuro. E comunque qui gli viene chiesto un gesto, che è un gesto di fiducia e di speranza, che apparentemente sembra addirittura contraddittorio. Di fatto poi lui lo prenderà, non solo, ma c'è tutta una attenzione nello scrivere gli atti di compravendita su due copie, che poi vanno messe in una giara e interrati perché siano conservati a testimonianza, quasi segno della speranza che deve rimanere, perché poi il ritorno dalla terra sarà dopo 70 anni, quello lui annunciava, e quindi non è immediato. Allora questi testi qua devono rimanere a perpetua memoria come motivo di speranza dentro una situazione disperante. Allora io non lo so per noi come ci troviamo a vivere, ma certamente uno che un po' dentro anche nei fatti di Chiesa si rende conto di come non c'è più quella presenza, anche quelle vocazioni, quelle che c'era una volta, anche se guardiamo i tempi che si viveva qua, e quello oggi, anche questi ragazzi, senza colpa loro probabilmente, ma insomma molto difficile. Per cui uno si chiede, ma qui sta un po' crollando tante cose. Sembra importante a livello anche spirituale vivere questo momento come un momento di speranza, di fiducia, di attraversare questo momento, non rifiutarlo, non negarlo, entrarci dentro con la speranza che il Signore lì lavora. Quindi è un po' questo che mi pare possiamo dire. Allora credo che questi testi che abbiamo così velocemente scorso di Geremia possono essere utili per farci vivere questo momento che stiamo vivendo dal Quaresima e per prendere più coscienza del senso della Pasqua e di quello che Dio vuole operare in ciascuno di noi. Lo Spirito di fatto opera prima di noi, più di noi, meglio di noi, e ci precede. Allora essere aperti, attenti, mi sembra molto importante. Possiamo anche ricordare come questa tematica del cuore la riprende anche Gesù, questo possiamo ricordare a Marco 7, 15 e seguenti: non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Più avanti, dal di dentro, infatti, cioè dal cuore, escono le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, eccetera. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo, è nella linea proprio della cosa. Quindi il problema serio è quello di cambiare il cuore per poter cambiare la realtà.
Mi viene in mente una canzone di tanti anni fa che diceva libertà e partecipazione.
Gaber.
Leggendo, cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare, pregate il Signore per esso, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere, quasi come se ci venisse detto che dobbiamo tutti partecipare al bene, indipendentemente dalla situazione in cui ci troviamo, perché il nostro bene è quello degli altri e viceversa, cioè imparare a vivere in comunità in qualsiasi situazione. È paradossale che questi siano schiavi in questo momento, no? Però la libertà li fa sentire liberi, pur essendo schiavi in una terra che non è la loro, di scegliere il bene, liberi di scegliere il bene.
Grazie.
Mi ha colpito una frase che hai detto prima. Quello che i teologi hanno nominato peccato originale, cioè come se fosse una costruzione razionale dei teologi che si sono succeduti nella storia della Chiesa. Ecco, siccome questo concetto del peccato originale è una cosa che mi assilla da sempre, perché è una cosa che che non capisco, cioè questa creazione in cui l'uomo è qualcosa di strutturalmente incompleto, è un qualcosa che è stato creato, d'accordo che tu mi dici c'è la libertà, quindi l'uomo deve confrontarsi col bene e il male attraverso l'esercizio della propria libertà. Però quest'uomo che nasce male, perché ha dentro di sé, ce l'hai ripetuto più volte, ha dentro di sé tutti i germi del male con cui deve combattere. Ecco, vorrei...
Sì, ma diciamo, adesso poi queste cose qui sarebbero anche lunghe, ma voglio dire, il peccato originale, poi ho detto i teologi per dire una riflessione più anche razionale che cerca di capire, ma le immagini anche che usa la scrittura sono immagini che nascono dall'esperienza, cioè l'esperienza che ognuno fa è che entra in una realtà da cui è condizionato e che ti plasma anche nell'orientamento di chiusura su di te. Ognuno di noi in qualche misura è il prodotto di quello che è venuto prima. Quello che è venuto prima comporta degli aspetti molto pesanti e ci condiziona. Quindi è l'esperienza concreta dove tu ti accorgi di essere quello che dice Paolo, no? Che vedo il bene e non riesco a farlo. Questa è una cosa. Allora, però, l'Evangelo cosa dice? L'Evangelo dice che Dio ha il potere di cambiare la profondità personale, cioè il cammino, la libertà è nel potere aprirsi a questa azione. Noi crediamo che lo Spirito lavora in tutti, non solo in quelli che dicono di essere credenti. E chiunque diventa capace di apertura, di un gesto di attenzione all'altro, di cura dell'altro, chiunque si china sul bisogno dell'altro, quello è già uno liberato. Non lo saprà, chiameranno un altro nome, non importa, però di fatto è entrato in quello che è il cuore di Dio. Però voglio dire, chiami il peccato originale, chiamalo come vuoi, però poi sai, uno magari dice, ma poi quando viene a vedere certe situazioni della potenza del male, uno dice, beh, qua, caro mio, c'è poco da scherzare, non è, ha ragione Geremia, non è il fatto di un momento, qualche cosa di, non so se mi spiego. Quindi io interrogerei l'esperienza, perché è sull'esperienza che queste cose maturano. Quando dicevo che tutti, almeno come momento di passaggio, devono prendere coscienza che da soli non costruiscono. C'è bisogno di essere liberati. No. C'è bisogno di qualche cosa che sciolga, che apra il cuore, che quello che abbiamo detto, no? Di un trapianto di cuore, come diceva Ezechiele. Questo è. Poi dopo uno come lo fa? Uno dirà che non è possibile, uno dirà che non ha bisogno, va bene, però questo è il punto. Dopo si può discutere su un aspetto o l'altro, ma questa è l'idea. Tanto è vero che anche quando la scrittura cerca di pensare, perché i primi capitoli sono scritti tardi, sulla base delle esperienze di Israele, cerca di pensare il problema della libertà dell'uomo, cosa, gli mette la parola davanti che deve camminare senza mettere le mani sul dono, senza essere egocentrico, e poi però se leggi il racconto in maniera improvvisa compare un serpente, immagine dell'insidia nascosta che tu da sempre c'hai dentro. Com'è venuto fuori quello? Non lo dice perché non lo sappiamo neanche. Di fatto c'è, e poi dice che però non è nel progetto di Dio. Dio non ha creato quella bestia lì. Lo dice così in una maniera di racconto, in una maniera di mito. Però riesce a esprimere meglio un'esperienza che non il ragionare troppo, però c'è questa compresenza. Qualche volta uno può dire sì, l'ho fatto io, ma sono stato condizionato. Eh sì, ho preso il frutto, ma il serpente come mai è venuto lì e mi ha fregato? Allora uno gli dice, ma ti sei fatto fregare? Sì, mi sono fatto fregare, però poi anche Eva, gli altri mi hanno condizionato, mi hanno spinto. Se non incontravo quello lì, vedi che è complessa la cosa?
Sì.
Però quello che rimane è che di fatto tutti sono compromessi. Perché anche il bambino piccolo, con l'educazione, con le cose, riceve tante cose buone e poi riceve anche cose. È plasmato da questa realtà. Di più, non so.
Sì, però, scusa. Allora, intorno al discorso che qui si diceva, la vecchia alleanza, il cuore di pietra, inciso, la nuova alleanza, scriverò nel cuore dell'uomo la mia vita. Sempre capire che da Dio ha trasformato il nostro cuore.
Vabbè, certo, come al solito è difficile, e neanche la scrittura può farlo, tenere insieme tutto. Qui dice che il cuore è compromesso e che c'è bisogno di un cambiamento radicale. Se tu, uno non nasce di nuovo, non può vedere il Dio. Poi è chiaro che devi tenere presenti altre cose, e che dice che tu devi essere aperto al dono di Dio. Se non ascolti Giovanni, non vai da Gesù e non cambi. Devi fare dei passaggi. Ho ricordato qua Geremia che diceva, dentro l'esilio e in attesa della novità, abitate, cercate il bene. Quindi certo che c'è quello che possiamo chiamare il cammino, almeno lo chiamavano una volta, il cammino penitenziale. Uno si prepara a Pasqua, non si è mai fermato una volta. Allora è chiaro che poi non funziona. Dipende anche dalla presa di coscienza della propria realtà, del proprio bisogno di cambiare, senza il quale non c'è. Quindi le due cose vanno tenute presenti. Qui però sottolinea la necessità di un intervento, che è poi il battesimo. Poi certo che uno deve appropriarsi del battesimo, deve vivere un cammino. Non è che il cambiamento avviene in un momento, viene posto il seme della novità. Poi se non lo fai crescere è chiaro che...
Un piccolo passo dietro su cosa si chiama, nell'ultimo incontro di Israele c'è stato quel passo di Isaia, quando dice questo popolo, forse dire solo passo promesso, volevo dire che siccome avevamo fatto una riflessione sulla qualità della protezione nell'ultimo mese, c'è stato straordinario.
Sì, ma è così, è sempre stato così. È sempre stato così. Bisogna che cominciamo anche noi preti a fare un po' così, che così allora attiriamo un po'.
Vabbè.
Prego. No, quello è vero, però bisogna prendere coscienza che è un passaggio, non è facile, anche proprio per quello che abbiamo vissuto in passato, quindi richiede conversione, e ogni conversione richiede un cammino, richiede anche un po' di fatica, non è una cosa così fai in un momento, quindi grande comprensione, però andiamo avanti. Quindi buona Pasqua! Rinnovate le promesse battesimali e entriamo dentro nella novità di Cristo. Prossima volta controlliamo il cuore a tutti.